sulle tracce di Gesù, viaggiando con l'Evangelista Luca, un programma di Radio Voce della Speranza, a cura di Vittorio Fantoni e Roberto Vacca.
Un saluto a voi tutti amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Come avete sentito dalla sigla, continuiamo il nostro percorso lungo gli antichi sentieri di Israele. Seguiamo le tracce di Gesù, dei suoi discepoli, e lo facciamo accompagnati in questo, prima di tutto dall'Evangelista Luca che riporta i fatti e anche da Vittorio Fantoni della Facoltà Teologica Avventista di Firenze.
Buongiorno.
Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione un breve versetto che in realtà abbiamo citato anche nella scorsa trasmissione, ma ci piace entrare più in profondità in relazione a questo tema, che è il tema della fede. Ascoltiamo questo versetto, questo famoso detto di Gesù, e poi ne parliamo con Vittorio Fantoni.
Se un tuo fratello ti fa del male, tu rimproveralo. Se poi si pente di quel che ha fatto, tu perdonalo. E se anche ti fa del male 7 volte al giorno, e 7 volte al giorno torna da te a chiederti scusa, tu perdonalo. Poi gli apostoli dissero al Signore: accresci la nostra fede. Il Signore rispose: se aveste almeno una fede piccola come un granello di senape, voi potreste dire a questa pianta di gelso: togliti via da questo terreno e vai a piantarti nel mare. Ebbene, se aveste fede, quell'albero farebbe come avete detto voi.
Allora, abbiamo ascoltato questo detto di Gesù, che è tratto, lo ricordo, dal Vangelo secondo Luca, capitolo 17, il versetto 6. Gli apostoli chiedono al Signore: accrescici la fede. Pongono questa richiesta proprio in relazione al tema del perdono, perché evidentemente si rendono conto che per poter davvero perdonare occorre avere un'esperienza particolare con Dio. Ecco, ma questo è davvero così? Cioè, non possono i non credenti perdonare ugualmente come fanno i cristiani? Non so.
Certamente. Ci sono però dei meccanismi morali, spirituali, psicologici che sono molto difficili da cambiare e che condizionano la vita dell'individuo, la sua autostima, la sua capacità anche di creare qualcosa di nuovo nella sua vita, condizionano le relazioni sociali, condizionano anche l'etica pubblica, il mondo politico, quel mondo che decide su centinaia di migliaia e milioni di persone. Ecco che il meccanismo del perdono, della capacità di passare sopra, di cominciare una nuova esperienza, è uno di questi processi più complicati, e sicuramente non una fede qualsiasi, ma una fede in un Dio che perdona, che guarda con benignità, comprensione e tolleranza gli sbagli degli uomini e degli altri. Cioè, sentire che si è in cammino con un Dio così e che si è accettati porta le persone ad accettare maggiormente gli altri e anche gli altri nei loro sbagli.
Accrescici la fede, accresci la nostra fede. Questa è la richiesta che fanno i discepoli a Gesù.
La fede è la capacità anche di rischiare sul futuro, di rischiare con gli altri. Se noi ci pensiamo bene, la maggior parte degli atti più significativi della nostra vita hanno bisogno di, per essere portati avanti serenamente, hanno bisogno di un'attitudine di fiducia. Pensiamo alla vita di relazione, pensiamo alla vita matrimoniale. La vita matrimoniale è una scommessa sul futuro basata sulla fiducia che l'altro mi sarà accanto, che non mi tradirà, sulla fiducia anche in me stesso, che saprò mantenere le promesse fatte. Ma questo lo possiamo lo possiamo vedere in molte altre situazioni, ma perché quando dei genitori si sacrificano per i figli, non lo fanno per poter avere dei beni materiali un giorno, ma lo fanno nella fiducia che il loro sacrificio porti a creare delle persone che si possono relazionare col mondo, con gli altri, con loro stessi positivamente. La vita è questa. Senza fiducia, senza fede, crolla tutto il mondo delle relazioni umane.
Però senza la fiducia in Dio il mondo va avanti lo stesso.
Noi osserviamo che il mondo non va sempre avanti molto bene e forse c'è anche questo problema.
Senti, che significa però accresci la nostra fede? Cioè vuol dire fai sparire i nostri dubbi? Che cosa vuol dire esattamente?
Ma senza i dubbi, le incertezze, non ci sarebbe bisogno di fede. Perché tutto si imporrebbe alla volontà e alla ragione degli uomini. La fede avviene proprio quando c'è uno spazio di ombra, o almeno di grigio, o uno spazio di mistero. Quando c'è da fare un cammino che non è strutturato in maniera razionale, con assoluta precisione. Mi viene in mente quello che viene scritto nel famoso capitolo della fede, che si trova in una lettera che viene attribuita, se non a Paolo, alla tradizione paolina, la lettera agli ebrei, là dove si parla del padre della fede, Abramo. E dice, Abramo, quando fu chiamato, partì senza sapere dove andava. Quindi c'era un elemento di incertezza. E lì era proprio la fede, cioè la fede come capacità affettiva nei confronti di chi chiama, di andare. Ora, possiamo dire che Abramo non sapesse nulla, si buttasse in un abisso? No. Lui aveva vissuto con chi lo chiamava delle esperienze tali da potergli dare dei motivi per cui credere, ma erano motivi che si imponevano dal cuore e non dalla mente.
Come fa a crescere la fede? Cioè, questi discepoli si rivolgono a Gesù e chiedono accresci la nostra fede. Cos'è?
Prendiamo sempre, Roberto, l'esempio delle relazioni umane. Anche perché la parola di Dio invita a trovare in questo mondo delle immagini tali da poter illustrare il rapporto col Padre Eterno. Noi vediamo che vivendo con delle persone, facendo dei cammini condivisi con alcune persone, la fiducia in loro aumenta. Talvolta non è così, talvolta diminuisce. Cioè si accumulano esperienze tali che accrescono la fiducia che l'altro farà quello che noi ci aspettiamo di positivo che faccia.
Di fatto, come può avvenire questa crescita della fede, che significa maggiore fiducia, ma non necessariamente disprezzo del dubbio nostro e degli altri?
Io questa richiesta la faccio a Dio. Molti credenti la fanno. Soprattutto quando ci troviamo in bisogno, ma è logico, quando ci troviamo in bisogno noi chiediamo aiuto alle persone più vicine. Quando io mi trovo nella difficoltà di gestire delle situazioni, non parlo di bisogno materiale necessariamente, quando mi rendo conto, per esempio, che per affrontare una certa situazione potrei avere una via un po' distorta moralmente, ma più sicura, e un'altra via in cui mi viene richiesto più coraggio e più rischio, io chiedo al Signore, dammi la forza, cioè la fede, in una giustizia ultima anche, o nella tua assistenza morale, non la fede nella vittoria assoluta qui, affinché io possa prendere la strada più dignitosa, più onesta, più conforme ai miei ideali. Non c'è nulla di magico in
questo. Quindi è una preghiera. È una preghiera innanzitutto. C'è l'idea comunque che la fede va coltivata? Non può essere un dato scontato?
Come tutti i valori e le attitudini che si fondano sulle relazioni e sull'affettività, cioè sul mondo dei sentimenti, del cuore, va coltivato, se no si spegne, si esaurisce.
Praticamente nella tua pietà personale, diciamo tra virgolette, sì. Come avviene questo? Un professore di teologia come te, come fa?
L'esercizio della fede permette di essere più pronti per la volta dopo. È l'Apostolo Paolo che fa una volta l'esempio degli atleti, che con l'allenamento si preparano per affrontare delle prove più forti. E così anche nella nostra vita si impara tutto, si impara anche ad amare, si impara a intervenire in favore degli altri senza gaffe o senza meccanismi sbagliati. Si impara anche dall'esperienza, non solo dall'ispirazione che può venire dalla lettura della parola di Dio, da una vita di comunità ecclesiale, dalla preghiera, ma anche dall'esperienza. Si impara a essere più forti, a non essere sbattuti da ogni vento.
Però questa è una richiesta che loro pongono a Gesù, come se, a volte si dice, ed è scritto, no? La fede è il dono di Dio. Dunque, qualcosa che uno riceve...
È il meccanismo di relazione tra Dio e l'uomo, in cui la fede, lo dico semplicemente, è l'attitudine dell'uomo, è quell'insieme, è quel processo che è un dono di Dio, perché parte da un'iniziativa di Dio, quell'iniziativa di Dio che la Scrittura chiama soprattutto per lo più grazia. La fede è la risposta alla grazia. Poi la fede viene anche indicata tra i doni dello Spirito, cioè quelle attitudini che il Signore fa crescere dopo la conversione. Però questo lo lascerei in questo momento da parte.
Ci sono delle persone dotate di una fede eccezionale che in qualche modo orientano anche gli altri credenti?
Io credo che ogni credente è, per esprimersi semplicemente, è dotato di un minimo di fede che lo fa credente. Poi ognuno ha il suo cammino e la sua relazione con Dio e con gli uomini alla luce di Cristo, a seconda anche di come è fatto, di come è il suo carattere. E ci sono persone che, al di là della loro esperienza religiosa o prima di intraprendere un'esperienza religiosa, sono più aperte a credere agli altri. A volte ne pagano anche dei prezzi.
Più aperte a credere anche al mistero, alla...
Sì. C'è un'attitudine di
al sacro.
Nell'affrontare la vita con maggiore disponibilità. Altri invece sono più analitici, più razionali. Anche la loro vita religiosa, se la intraprenderanno, avrà delle caratteristiche differenti, quindi, ma la vicinanza tra queste attitudini è ricchezza per esempio per una chiesa.
Non sempre viene visto come una ricchezza, eh? A volte ci sono credenti che fanno fatica, sì, a mettersi in relazione con altri,
ad accettare la diversità,
anche nella fede.
Anche nella fede, sì. Ma io ti dico questo, Roberto, io ho lavorato per diversi anni in organismi amministrativi, ma di una chiesa, che quindi hanno come obiettivo la missione della chiesa, in cui veniva invocata l'aiuto di Dio, in cui si chiedeva al Signore anche accrescerci la fede affinché possiamo intraprendere questo processo, questa via. Allora, questi organismi amministrativi avevano bisogno di tutte e due le due componenti. Avevano bisogno della persona che buttasse facilmente il cuore al di là dell'ostacolo e anche della persona che gli dicesse: senti, quel cuore per un attimo fallo tornare di qua, prima facciamo dei preventivi. Ci potevano essere delle frizioni, ma nell'insieme, quando si riusciva a trovare una via mediana, si era molto più sicuri di essere vicino alla verità.
Questo per quel che riguarda una singola denominazione, sì, un'esperienza tua personale,
un'esperienza comunitaria, ecco.
Vale anche per la Chiesa con la C maiuscola, la Chiesa universale, perché noi vediamo oggi comunità di fede che hanno un atteggiamento, anche per esempio nel culto, nell'adorazione, ma proprio nel loro modo di porsi di fronte alla fede, che è diverso, e a volte viene visto questo come una frizione irriducibile.
Sì, anche perché io a volte ho la convinzione che si superano dei limiti di accettabilità.
Sì, da una parte e dall'altra.
Cioè che si vada verso posizioni estreme. Una posizione magica che, per esempio, tenda a concepire Dio soprattutto come un luogo di potenza, e di una potenza, di una forza, di un'energia che io posso fare mia attraverso invocazioni, attraverso riti, attraverso un esercizio magico della fede. Per me questo non risponde a quello che è il sentimento generale della parola di Dio.
Diciamo che è una religiosità immatura ancora.
Sì, immatura, magica.
Anche se
i bambini fanno così.
L'altra faccia della medaglia è una fede, diciamo, molto secolarizzata, in cui, come dire, il punto di riferimento trascendente a volte si ha l'impressione, sì, esatto, che sia piuttosto formale, ecco. Beh, c'è però il testo evangelico che abbiamo ascoltato all'inizio. Gesù fa come un rimprovero, il rimprovero ai discepoli: se aveste una fede piccola come un granello di senape, che poi era uno dei semi più piccoli esistenti nella flora in Israele, no? Voi potreste dire a questa pianta di gelso: togliti via da questo terreno e vai a piantarti nel mare. Ebbene, se aveste fede, quell'albero farebbe come avete detto voi. Ecco, c'è una polemica qui che Gesù ha nei confronti...
Cerchiamo di localizzare questo passo. Questo passo può essere posto qui dall'Evangelista Luca in quanto prolungamento di quel dialogo sul perdono, prolungamento a cui lui non ha assistito ma di cui ha avuto testimonianza, oppure di fronte a questa parola di Gesù, a questa affermazione, Luca potrebbe avere pensato: dove la inserisco? E il fatto che lui l'abbia inserito proprio in seguito al dialogo sul perdono, intanto ci deve dare un'indicazione. È in relazione a delle conquiste spirituali, morali, che innanzitutto questo passo va applicato. Io vi ho detto che voi avete la possibilità di perdonare, e di perdonare più di una volta, e di avere un'attitudine di apertura verso gli altri. E voi mi dite, ma non ce la facciamo.
Di fatto, quando dice, esatto,
accrescici la fede, non ce la facciamo, ci stai dicendo cose che non appartengono alla vita reale. E io vi dico invece che su queste cose voi potrete trovare in Dio, proprio nella fede, una forza tale da spostare le montagne. E ti posso assicurare che ci sono nell'anima dei muri e delle montagne fortissime, che però possono anche sgretolarsi di fronte all'attitudine della fede e dell'apertura verso gli altri.
Quindi anche quando noi abbiamo l'impressione che il Signore ci chieda qualche cosa che è decisamente al di sopra delle nostre possibilità, anche qui possiamo andare in fiducia e chiedere al Signore...
Guarda, Roberto, io dall'esperienza mia della vita, qualche volta anche proprio mia personale, molte volte dall'esperienza come ministro di culto, io ho visto delle riconciliazioni tra persone che sono state nemiche per diverse ragioni, al di là delle ragioni degli uni e degli altri, per 10, 20, 30, 40 anni. E nel momento in cui il loro cuore si è aperto alla fiducia in Dio e alla grazia di Dio, e si sono sentite accolte, e quindi, sentendosi accolte, non si sono più sentite in pericolo di fronte agli altri, hanno intrapreso la via del perdono e della riconciliazione, che si è attuata in tempi brevissimi. È crollata la montagna, è crollato il muro.
Abbiamo trasmesso Sulle tracce di Gesù, viaggiando con l'Evangelista Luca, una produzione RVS.